Save big on your Thanksgiving feast, all in the Kroger app.
Buy two, get three free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get a juicy frozen grade A Kroger turkey for 49 cents a pound, limit one with a $25 additional purchase with your card and a digital coupon.
Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ricevuto una chiamata di soccorso dal pianeta Talos 4, un iniziale titubante Christopher Pike, capitano della USS Enterprise, vi si reca per indagare sulla scomparsa della nave USS Columbia. Qui viene catturato da una potente razza aliena che alleva esseri viventi. Marcello, 11 marzo 1964, un libretto stampato di 16 pagine, cominciava a delineare le primissime idee di Gene Roddenberry, il creatore della serie, di quello che sarebbe diventato Star Trek.
Sì, infatti quello che è conosciuto come il pitch di Roddenberry per Star Trek poi è diventato famoso anche tra gli appassionati con il titolo che gli diede Roddenberry, che è appunto Star Trek Is, cioè Star Trek è, ovvero che cos'è Star Trek, che cos'era Star Trek nell'idea originale di Roddenberry. E Roddenberry nel suo pitch appunto racconta qual è il concept della serie che aveva in mente, che presenta alcune differenze rispetto alla serie così come la conosciamo. Ad esempio il capitano si chiamava ancora Robert April, la nave non si chiamava Enterprise ma Yorktown, ma essenzialmente ha diciamo tutti gli elementi che poi sarebbero rimasti nella serie televisiva. In questo pitch, tra le altre cose, Roddenberry presenta ben 25 possibili episodi, cioè sono tutti spunti, delle mini trame, delle mini sinossi di 3 o 4 righe in cui Roddenberry racconta delle possibili storie per la sua serie. E proprio la prima di queste storie si intitola appunto The Next Cage, la prossima gabbia, ed è quella che poi sarebbe diventato appunto l'episodio, il primo episodio pilota di Star Trek, che è The Cage, ovvero lo zoo di Talos. Per realizzare questo episodio, Roddenberry dovette convincere, per così dire, la Daisy Lu, lo studio di produzione, che a sua volta propose questo pitch, questa proposta di Roddenberry, la propose alla CBS, che era il canale televisivo, il network, che poi l'avrebbe mandato in onda. La proposta fu accettata, il pitch piacque e furono messe in lavorazione alcune sceneggiature per realizzare questo primo episodio pilota.
Uniformi differenti, qualche effetto speciale che non vedremo più, così come tutti i personaggi. Forse il più coerente, anche se cambierà, è il medico, il dottor Boyce, che sembra già ricoprire quel ruolo di coscienza che poi sarà del dottor McCoy, interpretato straordinariamente da DeForest Kelley.
Infatti, la strada per arrivare alla serie sarebbe stata ancora lunga e tortuosa, per cui The Cage, lo zoo di Talos, presenta diverse differenze rispetto alla serie, sia stilistiche sia, come accennato, di personaggi. Il dottor Boyce è essenzialmente il prototipo del dottor McCoy. Altri personaggi invece non avrebbero fatto il salto. Un personaggio in particolare invece, per il quale Roddenberry lottò fortemente, era Spock, che è presente in questo primo pilota e sarebbe poi, con qualche piccolo aggiustamento, passato alla serie vera e propria.
Marcello, data astrale ignota, per evitare spoiler invitiamo la visione dell'episodio. Noi ci ritroviamo subito dopo per qualche approfondimento, d'accordo?
A dopo, buona visione.
A dopo.
Ciao.
Rieccoci, Marcello, ambiente cupo, inquietante, tetro, vengono già però lanciate le basi tecnologiche di quello che sarà lo Star Trek. Tu nell'anteprima hai detto molto differente, però cominciamo a vedere il teletrasporto, vediamo già un qualcosa che ci racconta cosa sarà lo Star Trek futuro.
Sì, allora, infatti una delle caratteristiche è che The Cage ha un'atmosfera che richiama molto un certo tipo di fantascienza spaziale anni 50. È molto, se vogliamo, più legato agli anni 50 che non agli anni 60, e in molti intravedono molte similitudini con il pianeta proibito, Forbidden Planet, tanto che addirittura questo il pianeta proibito sembra quasi un prequel del prequel, insomma, sembra, potrebbe quasi essere un'unica storia, sia dal punto di vista appunto delle tematiche, sia dal punto di vista del look and feel, insomma. E in ogni caso era necessario per Roddenberry, come dire, costruire un intero universo. Per cui lui investì molto, l'episodio pilota The Cage fu una delle produzioni più costose, nella quale si imbarcò la Desilu, per creare appunto questo universo, tutti i set dell'astronave, tutti appunto i props. Qui per esempio vediamo una foto di Roddenberry con appunto il numero uno, Major Barrett, e molti dicono che da questa foto si vede già come lei fosse attratta da Roddenberry, e tanto che poi i due si sposarono successivamente, insomma, alla chiusura della serie classica, insomma. E ancora Roddenberry sul set con Leonard Nimoy, che interpreta Spock, ancora con un make-up diverso da quello definitivo, con un uniforme diverso da quella definitiva. Roddenberry aveva descritto nel suo pitch Spock come vagamente satanico, e di origini possibilmente marziane, cioè nel pitch ancora non si parlava di vulcano, che è una cosa che è
Vulcano.
stata poi sviluppata successivamente. Qui c'è Roddenberry che aggiusta, controlla il make-up di uno dei talosiani, che
Che
erano,
erano
tra
donne,
l'altro,
tra l'altro.
esatto, erano attrici interpretate, cioè erano interpretate da attrici donne, quindi molto minute, però doppiati con voci maschili. Questo per creare appunto questa alienità, questo look, questo senso di qualcosa di diverso. Qui ancora Roddenberry con i tre talosiani, Roddenberry che aggiusta l'uniforme del capitano Pike, e infine questa foto è fondamentale, il modellino, cioè un'altra cosa che Roddenberry ha dovuto sviluppare è stato l'astronave, l'Enterprise, che sappiamo bene essere una delle coprotagoniste della serie di Star Trek. Questo è il modellino piccolo, che è lungo circa 1 metro. Sono realizzati due modellini che poi sono gli stessi, con alcune piccole modifiche che furono utilizzati poi per la serie vera e propria. Questo invece è il modellino, quello più grande, questo è da circa 3 metri, 1,30 m. Si vede per esempio come differenza le punte, no, che ci sono di fronte alle gondole, quelle successivamente verranno rimosse e verranno aggiunte l'effetto di luci colorate rotante a cui siamo abituati. Tra l'altro questo qui è appunto un modellino, eccolo qua. dell'Enterprise di The Cage, no? Si vedono anche qui le punte sulle gondole. Qui poi di seguito è una foto delle riprese fatte a questo modellino. Vedete, si vedono anche lì le punte sopra le gondole. Tra l'altro il tecnico che è con la camicia sbottonata, si vedono spesso queste foto con i tecnici magari a torso nudo o appunto con la camicia aperta, non erano degli esibizionisti, semplicemente le
Faceva
luci
molto caldo.
Esatto, che illuminavano questi modellini erano così potenti che sul set faceva molto caldo, per cui questi erano costretti a stare a torso nudo, insomma, per resistere al calore delle luci. Questa è un'immagine promozionale di Spock, molto rara, insomma, nel senso che non è una immagine tratta dall'episodio stesso, è un'immagine
Il
promozionale del
numero uno.
numero uno. Un'immagine promozionale divina interpretata
Divina.
da Susan Oliver,
Oliver.
e questo pure è un'immagine interessante perché questo è un matte painting, altra procedura molto costosa, cioè non erano molte le produzioni televisive che potevano permettersi dei matte painting. Matte painting sono dei disegni su vetro fatti con una tecnica in modo da sembrare quanto più realistici possibili, che vengono poi mescolati a delle azioni filmate. Quindi live action, come si vede nella parte bassa, quello sulla sinistra in realtà è una versione preliminare del matte painting, mentre quello sulla destra che si vede è più rifinito, più dettagliato, anche nella parte sinistra dove c'è quella specie di lago, di mare, è la versione definitiva. Tutti i matte painting della serie classica sono stati realizzati da un bravissimo artista che si chiama Albert Whitlock, e purtroppo nessuno di questi sopravvive, cioè nel senso il dipinto originale. Questo, ad esempio, è un'immagine proprio del dipinto completo, così come era stato realizzato, tant'è si vede anche la cornice in legno intorno, però purtroppo esistono solo foto, i dipinti stessi
Non
non
lui.
sono sopravvissuti. E questo invece è un
La
momento
schiava
del.
d'Orione.
Esatto, del trucco divina da quando interpreta l'illusione della schiava di Orione. Tra l'altro su questo c'è un aneddoto simpatico perché praticamente quando hanno fatto i test per dare questo colore verde alla pelle, non avevano avvisato l'addetto al laboratorio che sviluppava le pellicole, per cui avevano dipinto questa ragazza di verde, avevano mandato a sviluppare poi la pellicola e quando il tecnico doveva svilupparla ha detto: "Mio Dio, ma questa ragazza sembra verde", per cui ha aggiustato i colori in modo che venisse un colorito più naturale. E vedendo quindi le prove, Fred Phillips, il truccatore, diceva: "Ma questo verde non si vede per niente", per cui la fece ancora più verde, rimandò la pellicola al tecnico, e il tecnico diceva: "Ma questa ragazza sembra ancora verde", per cui per due o tre volte continuarono ad aumentare il verde, mentre in fase di sviluppo di stampa veniva diminuito il verde. Tutto questo giro viene raccontato nel libro scritto tra l'altro da Roddenberry, The Making of Star Trek, però quello che non viene detto, che in genere non si sa, è che i test non vennero fatti sull'attrice con Susan Oliver, ma
Su
vennero
Major
fatti
Barrett.
esatto, su Major Barrett. Qui abbiamo un
Ah.
paio di sue fotografie mentre prova i test da orioniana, mentre, cioè, sono solo test, appunto, lei non avrebbe mai dovuto interpretare altro che non
Si
il numero
racconta che
1.
costasse troppo andare a recuperare l'attrice che era da un'altra parte, allora lei si offrì volontaria, se non ricordo
Esatto,
male.
diciamo che comunque era la prassi, nel senso chi avevano disponibile, non tanto era un test, insomma, non era necessario fare il test proprio sull'attore finale, era solo un test di make-up, per cui chi avevano disponibile lo usavano per fare il test. E questa invece è un'immagine molto, molto carina di backstage della costruzione del set di Talos IV. E questa pure è un'immagine, diciamo, di backstage in cui si vede Pike appunto con una delle creature intrappolate nello zoo. Però questa creatura qua in particolare poi nell'episodio finito quasi non si vede, si intravede solo su una delle gabbie più laterali. E qui c'è una foto con cui viene mostrata ancora meglio. Non so, effettivamente il costume non è molto
Non è il
convincente,
massimo,
esatto,
no,
sembra un
per
po'
fortuna.
un pollo gigante, forse per questo che hanno deciso di non mostrarlo completamente. Comunque anche sui costumi hanno investito investito molto, anche il costume dei talosiani con esatto. le vene sul cervello che pulsavano, insomma era una produzione molto curata. Questa invece è una scena scartata dall'illusione appunto di Pike con la schiava orioniana. All'inizio, quando Pike chiacchiera con quegli altri due avventori, cioè un altro membro della flotta stellare, una specie di commerciante, c'erano queste graziose ragazze che gli servivano da bere, insomma gli portavano da mangiare, e tutta questa sequenza è stata tagliata. Si parte direttamente con l'entrata divina che comincia a ballare, e qui infatti vediamo Roddenberry appunto con una delle ragazze, insomma non poteva lasciarsi sfuggire l'opportunità di parlare un pochettino con tutte le attrici del set. Questa invece ovviamente è un'immagine del capitano Pike col numero 1 e l'attendente Colt, e questo diciamo può essere considerato l'unico blooper esatto esistente, con Pike che si mette a ridere, insomma evidentemente aveva sbagliato una battuta o qualcosa del genere. Questo è un confronto tra la versione originale, in cui tra l'altro si vede bene come la parte superiore, la cupola, fosse diversa rispetto a quella, è uno degli elementi che poi è stato modificato per la serie, e la versione restaurata. Sappiamo che nel 1996 tutta la serie classica ha subito un'opera di restauro in cui sono stati rifatti in computer grafica alcuni, non tutti, gli effetti speciali, però in maniera molto molto fedele a come erano gli originali. E anche in questo caso hanno fatto un lavoro notevole, perché hanno dovuto ricostruire digitalmente tutti i personaggi che si trovavano sulla plancia, che tra l'altro in modo che i movimenti che facevano poi andassero a collimare perfettamente con quelli delle riprese, poi perché l'inquadratura diciamo entra dentro la plancia e da lì partono le riprese originali della serie. E questo pure è un documento molto interessante. Questa è una lettera che Roddenberry scrisse nel 65 a Jeffrey Hunter, l'attore che appunto ha interpretato il capitano Pike, dicendo che aveva saputo che non intendeva proseguire nella serie di Star Trek, per cui era dispiaciuto di questa cosa, però dice: io comunque rispetto questa tua decisione, però ti chiedo almeno una gentilezza, se potessi fare altri 2 giorni di riprese, 2 o 3 giorni di riprese, perché così noi da The Cage, con pochi minuti in più, riusciamo a tirarne fuori un film da distribuire nei cinema all'estero, che era una pratica abbastanza comune, cioè realizzare l'episodio pilota in maniera più lunga, in modo che almeno potesse avere una distribuzione come film nel cinema. Per esempio, che ne so, Buck Rogers è stato distribuito sì. in Italia come film.
Spock, Marcello, è l'unico personaggio che poi ritroveremo nella serie, tutti gli altri.
Esatto, quello che abbiamo accennato prima, alla fine questo episodio pilota fu scartato. E come
perché?
Dicevi
perché tu... Perché non piacque?
Perché, esatto, la frase che ogni trekker impara a memoria dopo che ha studiato la storia di Star Trek è che era troppo cerebrale, troppo, come hai detto all'inizio, troppo
inquietante,
mentale,
cupo,
troppo
inquietante, meditativo.
E riguardandolo, effettivamente non gli si può dar torto, secondo me, alla NBC in questo caso, e alla CBS in questo caso.
È una storia centrata sulla tensione interiore del capitano Pike?
Assolutamente, cioè pensiamo che il confronto tra Pike e i talosiani è un confronto esclusivamente mentale, cioè Pike deve riuscire a controllare le proprie emozioni, ma al contrario, cioè a odiarli in maniera viscerale per un periodo di tempo che non sa quanto può essere, ma deve controllarsi a avere dentro di sé queste emozioni forti, in modo che loro non possano leggergli la mente e lui possa quindi prendere il sopravvento, perché da un punto di vista fisico è chiaro che il capitano Pike è superiore ai talosiani, ma lì è una battaglia di mente, loro sono molto più evoluti, possono leggerti nel pensiero.
A un certo punto Vina fa una proposta al capitano: la vita è sogno, gli propone di vivere un sogno, ma lui preferisce la realtà. È un qualcosa che troveremo, come negli episodi anche successivi, questa offerta di un Eden anche illusorio, che però i nostri non accetteranno mai, perché preferiscono il materialismo di una vita vera.
Esatto, questo secondo me rientra un po' nella visione di Roddenberry, cioè l'uomo deve compiere il suo l'uomo, la donna ovviamente, devono compiere il loro destino, che è esplorare, scoprire, lottare per raggiungere i propri obiettivi. Un destino statico in cui tu hai tutto quello che vuoi non dà la felicità, non è quello che almeno che i nostri protagonisti cercano. Pike potrebbe aver avuto qualunque vita, qualunque donna al suo fianco, ma non è quello che vuole. E noi sappiamo dentro di noi che è così, cioè non sarebbe stato felice in quel modo. La missione di un capitano è quella di scoprire strani nuovi mondi, non di vivere mondi illusori, con tutto quello che questo comporta.
Prima di chiudere, musiche straordinarie già azzeccate per
Sì, le
tutto
musiche
l'episodio.
sono, esatto, sono
E una
ottime.
battuta finale, Jeffrey Hunter sottotono?
Jeffrey Hunter è sottotono, ma secondo me perché è stato scritto così, cioè non darei, non imputerei il problema all'attore. Jeffrey Hunter è un bravissimo attore. È stato scritto e pensato da Roddenberry come un capitano problematico, come un capitano tormentato. E su questo forse la produzione aveva ragione, serviva un capitano più energico, non che Kirk non abbia le sue lotte interiori, ma serviva un capitano che affrontasse le sfide con un maggior ottimismo, con una maggiore energia. E William Shatner poi si rivelò perfetto per quel ruolo. Quindi Roddenberry voleva che Jeffrey Hunter tornasse, ma Jeffrey Hunter disse di no perché voleva perseguire la sua carriera cinematografica. E se nessuno può dirlo, la storia non si fa con i sé, ma l'impressione è che questo potrebbe essere stato un punto di svolta per il quale noi oggi parliamo di Star Trek e magari se le cose fossero andate diversamente non ne staremmo parlando o comunque non ne staremmo parlando in questi
Decisamente. Marcello, grazie e diamo appuntamento al prossimo Track Files.
termini. Ciao.
Ciao a tutti.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Save big on your Thanksgiving feast, all in the Kroger app. Buy two, get three free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get a juicy frozen grade A Kroger turkey for 49 cents a pound, limit one with a $25 additional purchase with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.